Le 18 un minuto, Radio Popolare, questo è l'Orizzonte, un buon pomeriggio da Alessandro Principe, che oggi in diretta con voi, con tutti i fatti del giorno che stanno accadendo in questi minuti, in queste ore. Proprio in questo momento è cominciata un intervento, una conferenza stampa di Donald Trump, che sta parlando a margine ancora delle conclusioni del G7.
Avremmo potuto bombardare per altre 2, 3, 4 settimane, per altri 2 anni anche. Ma lo stretto di Hormuz non sarebbe mai stato riaperto, non avremmo avuto questo successo, il mercato non sarebbe arrivato ai livelli che non avevamo mai visto prima. E forse nel 1929 c'era stato un rimbalzo simile del mercato.
Sta parlando naturalmente delle trattative, dell'accordo con l'Iran.
Accordo non è stato fatto in 3 mesi. E perché? È stato fatto in anni. E perché? Perché ho ucciso il generale Soleimani. Se non l'avessi ucciso, probabilmente adesso non staremmo parlando di questo accordo, perché era un genio folle, un genio del male. E eliminarlo è stato aprire la strada a questo accordo.
Donald Trump che parla a margine alle conclusioni del G7 che si sta tenendo e si sta concludendo in Francia. Pochi minuti fa giravano anche notizie sulla possibile anticipo della firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, che ricorderete era stato previsto per venerdì, dunque per dopodomani. Potrebbe essere invece anticipato, secondo queste informazioni circolate negli ultimi minuti.
Anche modi. E continuavano a dirmi di continuare a bombardare, ma era una cosa stupida da fare, secondo me. Sono lieto di poter annunciare questo accordo. Gli ultimi giorni sono stati davvero duri, milioni e milioni di dollari spesi per i bombardamenti. Bombardamenti che sono risultati comunque efficaci. E quando stavamo attaccando, per attaccare per la terza...
Stiamo un po' cambiando l'inizio di questa trasmissione, ma naturalmente diamo la precedenza adesso almeno per qualche minuto per capire se ci sia un annuncio proprio della firma già in questi minuti. Per il momento, come sentite, Donald Trump sta rivendicando il raggiunto accordo, il raggiunto memorandum con l'Iran.
Hanno adottato una posizione meno radicale, perché sono persone che amano il loro paese. Si è parlato del cambio di regime e tutti i leader che c'erano prima non ci sono più. Poi è arrivata una seconda generazione di leader, un secondo livello, anche loro sono stati spazzati via. Adesso ce n'è un terzo gruppo e credo che si comporteranno in maniera molto diversa. Quindi, volendo, possiamo parlare anche di un cambiamento di regime, perché sicuramente adotteranno...
Questo è un punto naturalmente dolente per Donald Trump, che all'inizio della guerra aveva parlato di un'intenzione di cambiare il regime di Teheran, cosa che non è affatto avvenuta. Come avete sentito, dice, in qualche modo c'è stato anche questo. Trump ha un problema nel presentare questo accordo, soprattutto con l'opinione pubblica e con lo stesso partito repubblicano, l'opinione pubblica statunitense, perché deve riuscire a convincere tutti che si tratta di un buon accordo per gli Stati Uniti.
Persone che sono sul palco qui con me.
In questo momento si sta girando, sta guardando attorno a sé le persone che sono accanto a lui. C'è Marco Rubio, il segretario di Stato.
La borsa è più intelligente di te, chiede al suo ministro dell'economia.
Allora, lasciamo per il momento Donald Trump. Vi anticipo già che questa sarà l'argomento che approfondiremo all'orizzonte delle 20, così in queste ore capiremo anche se effettivamente c'è un anticipo della firma del memorandum, come ripeto circola in questi minuti. Se ci sono ulteriori aggiornamenti, naturalmente ve li daremo anche prima, ma rimanete in ascolto poi fino a questa sera, perché dalle 20 alle 20:30 ci occuperemo di questa grossa notizia di giornata. Adesso facciamo un salto e da Evian ci spostiamo a Bruxelles, dove c'è il nostro Federico Baccini. Federico, buonasera.
Buonasera Alessandro.
In realtà non so se tu ti trovi a Bruxelles o a Strasburgo.
A Bruxelles in questo momento, perché domani ci sarà il Consiglio Europeo.
domani il Consiglio europeo, che avrà all'ordine del giorno anche tutti questi argomenti, anzi soprattutto questi grossi temi internazionali, l'accordo con l'Iran, il rapporto con l'Ucraina, il possibile avvio del negoziato di avvicinamento dell'Ucraina, chiamiamolo così, chiamiamolo avvicinamento per il momento, all'Unione Europea. E quindi diciamo questo sarà un altro appuntamento che va a fare un po' un filotto di grosse questioni che stanno venendo al pettine e che sono cominciate questo fine settimana con il G7, adesso si snoderanno anche per i prossimi appuntamenti. Ma Federico, ti chiederei adesso qui per il momento di dirci l'altra notizia di oggi che arriva dall'Europarlamento, è che è il via libera definitivo al regolamento rimpatri. Ne abbiamo parlato altre volte, adesso è un via libera definitivo. Brevemente, quali sono, Federico, i punti che più sono stati contestati dalle opposizioni che hanno votato contro? Ricordiamo che è passato con il voto del Partito Popolare Europeo e dei partiti delle destre in Europa.
Beh, sicuramente quello che salta più agli occhi sono oramai i famosi return hubs, cioè i centri di detenzione in paesi terzi dove le persone migranti da rimpatriare dal territorio dei paesi membri dell'Unione, ma minori e famiglie con bambini inclusi, ricordiamolo, dovrebbero essere inviate appunto in questi centri, saranno gestiti da quel paese terzo qualunque. Ora, questo è uno dei temi centrali, è stato uno dei temi centrali anche perché non si sa bene questi centri come funzioneranno, si sa che saranno gestiti da questo paese terzo e probabilmente pioveranno molti soldi su questi paesi terzi che accetteranno questi centri. L'Italia rivendica, il governo Meloni rivendica che l'Unione Europea ha seguito la via dell'Italia con i centri in Albania, non è proprio così, nel senso che i centri in Albania attuali funzionano in un modo molto diverso, ma tant'è che adesso, senza stare a fare troppe sottigliezze, c'è effettivamente un grosso cambio di retorica verso destra e anche pratica con questo regolamento rimpatri. Tra gli altri punti, sì, molto, molto duri, insomma molto controversi, ci sono le misure in stile ICE che potrebbero essere applicate da parte della polizia nei paesi membri per andare a cercare anche in abitazioni private, anche senza mandato dell'autorità giudiziaria, persone da rimpatriare. E poi un'altra questione, l'ultima più importante che vorrei sottolineare, che è quella delle decisioni automatiche di rimpatrio forzato al termine del soggiorno regolare. Questo cosa significa? Che nell'idea di arrivare a rimpatriare più persone possibile, in realtà si sta facendo esattamente l'opposto, cioè si sta aumentando ancora di più, così si farà insomma, si aumenterà ancora di più anziché rinnovare i permessi, si aumenteranno ancora di più le persone da rimpatriare, quindi si gonfierà un fenomeno già ingestibile, insomma.
Grazie Federico, allora chiediamo subito un commento politico a Cecilia Strada, eurodeputata del Partito Democratico, che è in collegamento con noi. Buonasera Strada.
Buonasera a voi.
Come commenta allora questo regolamento che abbiamo così riassunto nei suoi punti principali, ma insomma soprattutto qual è il segno politico di questa decisione che ora arriva in porto dopo mesi di discussioni?
Ma oggi c'è stata una scena veramente aberrante al Parlamento europeo e la destra era molto felice di votare per le deportazioni di bambini, hanno festeggiato, si sono messi a fare cori razzisti nell'emiciclo, è stato veramente terribile. Questo regolamento che avete ben riassunto, su cui c'è stata fatta moltissima fretta per approvarlo prima possibile, ma gli Stati membri non sono pronti a farlo entrare in vigore, tant'è che 13 articoli entrano in vigore subito, mentre la stragrande maggioranza entreranno in vigore dopo un anno e nel frattempo sarà il caos. La destra ovviamente racconta questa cosa come una grande vittoria per la sicurezza, non produrrà più sicurezza, al contrario, perché possiamo aspettarci che le persone scompaiano dai radar di fronte alla prospettiva di essere messi innocenti in galera e poi deportati. Diranno che lo fanno per proteggere le nostre donne, certamente, sono esattamente gli stessi che votano regolarmente contro i diritti delle donne, quindi oggi stanno festeggiando, se mi permettete di sintetizzarla così, una presa in giro dei propri elettori, ecco, ai quali ovviamente si racconta che la colpa dei problemi degli europei siano le persone che hanno perso il permesso di soggiorno, evidentemente non è così.
Perché questo spostamento progressivo a destra del Parlamento europeo? Lo vediamo ora, ma lo abbiamo visto anche su altri argomenti. Cosa sta succedendo?
Sono i popolari che flirtano con la destra e con l'estrema destra. è il Partito Popolare che non guarda più alla propria sinistra come dovrebbe fare, perché è una maggioranza che si è impegnata ad eleggere Ursula von der Leyen, purtroppo comprende i socialisti, i verdi, la sinistra rispetto al PPE. Invece il PPE ormai sul tema del governo delle migrazioni è alleato fisso dell'estrema destra, di questa estrema destra veramente anche proprio sguaiata, perché io penso che nella vita politica si debbano prendere anche decisioni che non piacciono a volte, molto probabilmente, ma festeggiare in modo sguaiato il fatto che metteremo in galera i bambini, questo è un altro livello proprio, un altro livello.
Il regolamento a questo punto entra in vigore direttamente negli stati?
Sì, 13 articoli però, la grande maggioranza non entra ancora in vigore, ma dovrà passare un anno perché nessuno è pronto a far entrare in vigore, e quindi anche lì la fretta, che fretta c'era? Non c'era fretta.
C'era forse l'intenzione politica di portare a casa un risultato molto utilizzabile. Abbiamo visto immediatamente il commento di Giorgia Meloni, ad esempio, che parla di un grande trionfo per l'Italia, per il governo italiano.
Sì, perché continua a raccontare la storia che il modello Albania sia il modello a cui si è ispirata l'Europa. Non è così, il modello Albania è una cosa diversissima su cui l'Italia ha giurisdizione, quindi non c'entra niente con gli app di ritorno in paesi terzi. Il modello Albania ha dimostrato che sono stati buttati nel water tantissimi soldi per fare pochissimi rimpatri e per violare i diritti fondamentali delle persone.
Grazie Cecilia Strada.
Mentre 2 anni fa molta destra qua dentro parlava di l'interessantissimo modello Albania, ora sinceramente non lo stanno più neanche nominando come un modello. Facciamoci due domande.
Grazie Cecilia Strada, in collegamento con noi, eurodeputata del Partito Democratico. Buona serata.
Ciao, buona serata a voi.
Nel frattempo sta continuando a parlare Donald Trump dalla conferenza stampa finale dal G7 di Evian. L'accordo con l'Iran raggiunge tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati, mentre continuano a rimbalzare le notizie di un possibile anticipo delle firme sull'accordo oggi stesso. Perché questo anticipo? Perché questa fretta rispetto a venerdì? Beh, questo è un altro dei temi e delle questioni che sicuramente approfondiremo questa sera a partire dalle 20. Ma adesso ci colleghiamo con Stefano Bocchi. Buonasera, professore.
Sì, buonasera, grazie.
Docente di Agraria, già presidente dell'Associazione Italiana Agroecologia, a cui vogliamo chiedere di fare un po' di chiarezza sulle nuove norme sull'agricoltura che sono state approvate con un via libera definitivo dalla plenaria del Parlamento europeo. È un regolamento che riguarda le nuove tecniche genomiche, NGT, troverete questo acronimo sui giornali, sui siti. Si conclude quindi un lungo percorso legislativo avviato da un po' di anni. Ci sono delle associazioni, dei gruppi ambientalisti che si stanno mobilitando, stanno raccogliendo le firme, stanno protestando perché in sostanza dicono è un lascia passare agli OGM sotto mentite spoglie. Ecco, ci può spiegare che cosa sono gli NGT e in che cosa si differenziano dagli OGM che abbiamo conosciuto fin d'ora e sui quali c'è stata sempre una normativa piuttosto rigida?
Sì, ma immagino di non avere tanto tempo, quindi cerco di essere sintetico e rispondere alla domanda con poche parole. Allora, le TEA vengono definite come appunto tecniche di biologia.
Anzitutto vorrei dire che agli ascoltatori che TEA e NGT sono la stessa cosa, sì. Una diciamo con la dicitura inglese e una italiana. Comunque di questo stiamo parlando, nuove tecniche genomiche.
Direi tra l'altro, mi soffermo un attimo su questo punto, cioè nuove tecniche genetiche è più vicino a quello che si fa, tecniche di evoluzione assistita è più un'operazione di marketing, perché evidentemente si voleva un po' dare un'idea di qualcosa di lontano dagli OGM, quindi non affrontare tutte le tematiche che invece si sono affrontate con gli OGM. Quindi in sostanza sono tecniche di biologia, di miglioramento genetico, parlano di correggere il DNA delle piante per selezionare dei caratteri utili per l'agricoltura, quindi la definizione così come la dà il Ministero, è molto molto generica e parla appunto di evoluzione assistita. L'evoluzione sappiamo che è un qualche cosa di molto complesso e quindi si parte già con questo tipo di discussione e di dubbio, nel senso che...
Ma è giusto dire che non si tratta di OGM veri e propri?
Sì, è giusto dire che non si tratta di OGM veri e propri perché si sta all'interno del DNA, del genoma della pianta e si modificano alcuni geni, in alcuni casi proprio pochi geni, però pensando di modificare non soltanto il comportamento della pianta, ma darle maggiori potenzialità di superare alcuni stress, vuoi di carattere fisico, cioè la siccità, o vuoi di carattere più biologico, cioè la concorrenza, diciamo così, o l'attacco di parassiti come funghi e altro.
Ecco, quindi, però non ci sarà l'obbligo di indicarlo nelle etichette, quindi noi consumatori non lo sapremo che ci sono gli NGT.
No, questo è un grosso problema sia per i consumatori sia per mancata tracciabilità, perché poi non vorrei che succedesse come gli OGM, che poi gli agricoltori per contaminazioni involontarie dal campo vicino venissero poi accusati di aver coltivato qualcosa che loro non potevano coltivare. Quindi diciamo il consumatore e l'agricoltore sono due attori della filiera diciamo un po' dimenticati. Ci sono altri attori della filiera invece che stanno giocando una partita importante e stanno portando a casa risultati positivi per loro.
Lo scopo di questa nuova regolamentazione, provo a semplificare, è di trovare una terza via tra gli OGM che rimangono regolamentati come erano, l'agricoltura diciamo non sottoposta a questo tipo di tecniche, e invece questa terza via che dovrebbe portare dei benefici diciamo allo sviluppo senza però andare a finire sugli OGM. Ma funziona un'architettura di questo tipo?
Allora, funziona le prime fasi, cioè voglio dire, se io sto in laboratorio o in serra o in condizioni super controllate, allora ottengo dei risultati, ma non funziona, e nessuno l'ha mai provato ancora, se facciamo dei salti di scala, cioè se passiamo dalle parcelle, dalle singole piante o alle parcelle, al campo, all'azienda agricola. Quindi mi è capitato tra le mani un bell'articolo di genetisti addirittura, quindi di persone che insomma possono essere accusate di volere così difendere i propri interessi. Invece questo articolo su Nature, che è una delle più importanti riviste, parla appunto di prudenza, cioè non invita i colleghi genetisti di mantenere una certa prudenza, di non, parlano di overselling, cioè di non magnificare, di non vendere questo prodotto, questo nuovo prodotto, perché non è stato fatto un passaggio necessario a scala reale, cioè voglio dire nel mondo reale.
Non c'è stata una sperimentazione nella realtà per capire poi effettivamente come funziona.
Poi saranno gli agricoltori a pagare le spese oppure a trarre dei risultati, però si parla di cambiamento climatico, giusto? Oppure di difesa rispetto ai parassiti. Ecco, allora i parassiti, in particolare i funghi, ma non solo, evolvono. Quindi se io metto delle resistenze in una pianta, dopo 5, 6, 10 anni che studio e poi distribuisco, diffondo la varietà, ecco, dopo 4, 5 anni il fungo evolve, per cui non è detto che questa resistenza sia stabile.
Allora, senta, e quindi diciamo a fronte di questo via libera definitivo che è arrivato, secondo lei adesso, cioè, qual è il punto più importante? Visto che la normativa è stata approvata, è definitiva, che cos'è la cosa più importante a questo punto per poter tutelare tanto i consumatori quanto gli agricoltori con questo nuovo quadro normativo che, come dicevamo, è un po' una terza via?
Sì, ma insistere sulla tracciabilità. Quindi sia sulle etichette, quindi è chiaro che la partita per ora, pronto, mi sente?
Sì.
Ah, ecco, scusi, perché no. Tracciabilità, quindi sulle etichette, il consumatore deve essere come dire, tutelato attraverso una giusta informazione. E dall'altra parte l'agricoltore, quindi attraverso anche dibattiti, attraverso, come dire, informazione, eccetera, bisogna avvisare gli agricoltori che questa silver bullet, cioè questa ennesima innovazione tecnologica, se viene venduta come l'arma sicura, ecco, questo è un, secondo me, ecco,
è correre troppo.
Correre troppo, sì, è un overselling, è un è ribadire all'interno di una situazione che non cambia, che la macchina o la nuova pianta che io ti vendo è sicura e sicuramente ti darà dei risultati, aumenterà il tuo reddito economico. Quindi attenzione, attenzione. L'altra cosa è...
E poi andiamo a chiudere?
Sì, faccio in frettissima, cioè... tutta la filiera sementiera che parte dal miglioramento genetico all'interno di laboratori, poi finisce nelle mani, come sappiamo, di grossi gruppi industriali che a livello internazionale mantengono il controllo delle sementi. Quindi attenzione, siamo in una fase storica in cui le tecnologie affascinanti, molto affascinanti, certo, ma attenzione, chi le controlla? E quindi, ecco...
L'abbiamo già sentita questa, pensiamo all'intelligenza artificiale e alle altre grosse tecnologie. Grazie, professor Bocchi.
Niente, ci sentiamo.
Grazie mille. Questione, come avete sentito, un pochino tecnica, ma insomma penso che con l'aiuto di Stefano Bocchi abbiamo, ci siamo orientati, abbiamo anche capito quali sono, diciamo, effettivamente tutti i lati di questa, novità. Nel frattempo sta ancora parlando Donald Trump, proviamo ad andarlo a riacciuffare.
Far sì che il presidente, il vostro presidente favorito sia Herbert Hoover, quello che io non volevo essere, perché avrei preferito essere Nixon, ma qualsiasi altro, ma quello di cui ho sempre pensato male è Herbert Hoover. E lui aveva aumentato le tasse troppo velocemente, aveva alzato i tassi di interesse tutto allo stesso tempo, e quindi aveva causato...
Sta facendo un excursus, diciamo, storico, economico sui suoi predecessori.
Non credo che vorrei fare uno sbaglio come...
Una delle sue frasi è: non volevo vedere una catastrofe economica, per questo sono arrivato alla firma di questo memorandum. Non sappiamo ancora se sarà già firmato oggi o, come previsto fino adesso, venerdì, quindi dopodomani. Sta di fatto che Donald Trump lo sta presentando adesso alla conclusione del G7 e sta mettendo in rilievo tutti gli aspetti che secondo lui sono decisivi per poter dire, dal suo punto di vista, che è un buon accordo. Sappiamo che ha dei grossi problemi Donald Trump all'interno degli Stati Uniti, nell'opinione pubblica, ma anche nei settori, in alcuni settori del Partito Repubblicano, a vendere questo accordo come effettivamente un qualche cosa di utile agli Stati Uniti e non invece come un accordo che lascia in realtà molte leve in mano ancora a Teheran. Noi ci spostiamo adesso dal nostro prossimo ospite, che saluto e ringrazio per essere con noi, è Domenico Aiello, responsabile legale del WWF. Buonasera Aiello.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, in questi tre minuti raccontiamo che cosa è successo oggi a Roma con le proteste che anche voi avete fatto per il via in Parlamento al DDL sulla caccia, quello che potremmo definire un disegno di legge di deregulation, che qualcuno ha definito il decreto, la legge spara tutto, perché insomma prevede in sostanza un allentamento considerevole dei vincoli di quello che abbiamo conosciuto fino adesso e alla legge che c'è stata finora, una legge quadro sulla caccia, che appunto viene bypassata, viene superata, viene allargata, viene strattonata da una parte all'altra fino appunto a quella che voi definite una vera e propria deregulation.
Sì, in questi minuti, in questi istanti, il Senato della Repubblica sta discutendo di tutto questo. Una seduta fiume che è iniziata stamattina alle 10, finirà stasera alle 20 e poi anche domani. Uno degli organi più importanti della nostra democrazia parlamentare è bloccato per parlare di come distruggere 30 e passa anni di tutela della fauna selvatica in Italia. È veramente qualcosa di scandaloso che passerà alla storia come una vergogna. Noi oggi abbiamo protestato, siamo stati anche presenti in aula al Senato, domani continueremo, stiamo cercando di diffondere il più possibile la notizia di quello che sta accadendo, perché qui non si tratta solo di essere pro o contro la caccia o di avere o non avere sensibilità nei confronti degli animali, perché queste misure avranno ripercussioni sulla vita di tutti, sulla sicurezza, sulla nostra libertà di andare in natura, sullo sviluppo delle economie sostenibili, sullo sviluppo delle aree protette, e quindi tutti devono sentirsi partecipi, interessarsi e sentirsi responsabili di agire.
Qual è la cosa peggiore di questa legge?
Guardi, è difficile trovare la cosa peggiore, perché è veramente tutta da cestinare. Si passa da un vero stravolgimento culturale, perché già dal titolo alla protezione della fauna selvatica viene anteposto il concetto di gestione, poi si consente, per esempio, si toglie a ISPRA, l'organo scientifico più autorevole pubblico che abbiamo in materia ambientale, la possibilità di esprimere i propri pareri, ad esempio quando si decide di far diventare cacciabile una specie protetta. Oggi ISPRA deve dare il suo parere, da domani invece la Presidente del Consiglio dei Ministri potrà decidere senza alcun tipo di parere scientifico. L'apertura della possibilità per gli stranieri di venire a caccia in Italia senza alcun limite numerico e senza che loro facciano un corso sulla lingua italiana, sulle nostre regole, e questo è un grosso problema anche di sicurezza pubblica.
In 30 secondi, perché lo fanno?
Sì.
Perché lo fanno? Perché tutta questa fretta?
Perché c'è uno scambio elettorale, la legislatura si avvia alla conclusione, loro hanno promesso alcune cose non solo ai cacciatori, perché in realtà questa norma danneggia anche i cacciatori, ma soprattutto alle lobby che stanno dietro, le lobby agricole, delle grandi associazioni agricole che vogliono fare soldi con la fauna selvatica, e poi la lobby delle armi.
Va bene, allora vedremo come va avanti. Dicevamo, oggi è cominciato l'iter, tra l'altro ci sono diverse organizzazioni scientifiche anche insieme a voi del WWF che hanno sottoscritto una lettera al Presidente della Repubblica, a Mattarella, insomma, chiedendo di intervenire anche a tutela di alcuni principi fondamentali della stessa Costituzione che tutela evidentemente anche la fauna intesa come paesaggio, intesa come beni naturali del paese, che voi dite insomma rischia di essere gravemente compromessa. Quindi vedremo se ci sarà anche una risposta istituzionale, e ci sono anche delle normative europee in ballo che questa legge potrebbe anche in qualche modo violare, quindi potrebbe anche esserci un problema di rapporti con l'Europa, staremo a vedere. Intanto io la ringrazio molto, Aiello, per essere stato con noi, buonasera.
Grazie a lei, buona serata.
Domenico Aiello, responsabile legale del WWF GR, poi torniamo. Radio Popolare, le 18.35 in questo istante. Mentre Donald Trump sta continuando a parlare alla fine del G7, ha detto che l'accordo con l'Iran verrà firmato a breve, ha detto domani o venerdì. In queste ore era circolata anche l'ipotesi che la firma potesse avvenire già oggi. Ora Trump si sta diffondendo a lungo su tutta una serie di temi. Di certo, per ciò che riguarda l'Iran, il problema è quello di presentare alla comunità internazionale, ma anche all'opinione pubblica interna degli Stati Uniti, al suo stesso partito, un accordo trionfale. Questo G7 è andato molto bene, è stato meraviglioso, insomma un tentativo di Trump di presentarsi come un attore non inviso anche ai partner europei e non solo presenti al G7, che quindi porta anche a casa e presenta in questi minuti un accordo conveniente per gli Stati Uniti. Questo è quello che sta facendo Donald Trump, è il tema della nostra trasmissione questa sera all'Orizzonte delle 20. Dalle 8 alle 8 e mezza ci sentiamo per approfondire un po' tutte queste questioni che sono le questioni e le notizie di questi minuti. Naturalmente al G7 c'era anche Giorgia Meloni, anche di questo parleremo. Mentre dal centro-sinistra è stata recapitata a lei, alla maggioranza, ma insomma soprattutto anche a chi sta a guardare dall'altra parte, una fotografia, un messaggio, lo sapete, lo avete visto, ne abbiamo parlato anche noi, l'avete visto sui giornali, dei leader del Campo Largo. È con noi Angelo Bonelli. Buonasera Bonelli.
Buonasera.
Attorno a quel tavolo, al ristorante, c'era Bonelli, c'era Nicola Fratoianni, quindi parliamo di AVS, poi c'era Conte, Movimento 5 Stelle ed Elly Schlein. Avete anche annunciato due manifestazioni, due appuntamenti per il mese di luglio. Ecco, ci può dire che cosa ci sarà in quelle manifestazioni? Qual è il cuore di quell'iniziativa che voi avete lanciato, diciamo, con una uscita pubblica che vuole, immagino, diciamo, anticipare insomma un po' ai vostri elettori o chi considera la possibilità di votarvi qualche cosa che si potrà cominciare a vedere di concreto?
Ma innanzitutto è un segnale molto importante rispetto a chi ci accusava che eravamo immobili di fronte a quello che stava accadendo nel paese. In realtà non siamo immobili, abbiamo lavorato in questi mesi. La foto di ieri non è solamente una foto, ma è sostanzialmente il segnale che si parte. E partiamo l'8 e il 15 di luglio con due iniziative pubbliche in due piazze d'Italia.
Una Avete già deciso notte. Le città?
In queste ore i nostri gruppi di organizzazione stanno lavorando a individuare le città, saranno al nord e al sud, forse al sud è presumibile che sia Napoli, che sarà Napoli. E che cosa faremo in queste date? Praticamente lavoreremo per presentare le prime proposte che derivano da proposte di iniziative legislative che sono state firmate da PD, AVS e Movimento 5 Stelle, cioè quella del salario minimo, della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, il congedo paritario. Stiamo lavorando proprio in questi giorni. Sarà definita una proposta di legge sull'energia per abbassare il costo dell'energia in Italia, quello che Giorgia Meloni non ha fatto, puntando molto sulle rinnovabili, sui processi di innovazione e su quel Made in Italy che oggi è stato messo da parte, che rappresenta il fiore dell'occhiello, perché pochi sanno, ma lo dovremmo sapere tutti quanti, che noi siamo leader in Europa e nel mondo nella produzione di pompe di calore, che abbiamo imprese che sono un po' state messe in margine. Quindi questa
quindi ci saranno degli elementi di programma, diciamo, ci saranno delle cose concrete di programma, sì, si potrà capire quello?
Sì, assolutamente sì, ovviamente c'è il tema della sanità pubblica, sul Medio Oriente abbiamo presentato una mozione unitaria, ribadiremo quella nostra posizione, ovvero la ricostruzione del diritto internazionale. Quindi insomma si è messo in moto un percorso e questo è un segnale estremamente importante perché il PD, Movimento 5 Stelle e AVS insieme rappresentano il 41-42% dei consensi del paese.
Perché non avete invitato a cena anche Renzi?
Ma la questione la dico con molta sincerità qui a Radio Popolare, il punto non è Renzi, la questione è molto semplice, nell'area diciamo di riformista, civica, di centro che dichiara di voler fare riferimento a costruire un'alternativa nel centro-sinistra e quindi contro la destra, c'è il progetto civico di Onorato, ci sono i socialisti di Maraio, c'è Ruffini, c'è Più Europa di Maggi e poi c'è Italia Viva, insomma sono cinque sigle che pensiamo debbano trovare una loro sintesi e io sollecito e sollecitiamo che questo avvenga rapidamente. Non potremo certamente presentarci al paese con una proposta di nove sigle per costruire l'alternativa e quindi quel centro, quell'area riformista deve trovare una sua sintesi per poi avviare un confronto programmatico con PD, Movimento 5 Stelle e AVS.
Anche perché un accordo lo dovete trovare, se no perdete le elezioni.
Ma no, io sono estremamente fiducioso da questo punto di vista, però quello di cui non abbiamo bisogno, primogeniture, protagonismi, quello che a noi interessa come AVS è il programma, quindi il problema non è Renzi sì, Renzi no, il problema è chi determina questa sintesi in questa area molto affollata di proposte politiche, tutte autorevoli, per carità, ma una sintesi va fatta, insomma, e questo è un compito loro, prima questo avviene e meglio è per tutti, così partiamo rapidamente a costruire questa alternativa e noi siamo convinti che ce la faremo.
Quindi voi dite in sostanza a questi, diciamo, forze centriste, riformiste, chiamiamole in questi modi, benissimo, però diteci con chi dobbiamo parlare, insomma.
Ma non è solamente diteci con chi dobbiamo parlare, diteci come intendete aggregarvi per evitare questa frammentazione. Arrivare a una proposta unica di quest'area civica, riformista, decideranno come chiamarsi, sia un elemento fondamentale principalmente per loro ma per l'Italia e poi per costruire la cosiddetta quarta gamba del centro-sinistra. Attualmente ci sono tre gambe, PD, Movimento 5 Stelle, AVS, che da soli rappresentano il 41-42, aspettiamo che definiscano questa quarta gamba, chi la dovrà certamente rappresentare, con quali proposte programmatiche e poi per avviare il confronto. Noi non, come AVS non poniamo pregiudiziali se non quello programmatico.
Dunque, diciamo da questo momento in poi, da, appunto da questa uscita pubblica che avete fatto e le manifestazioni che avete convocato, che avete annunciato, si può dire, diciamo, che si comincerà a conoscere il programma del centrosinistra. Per quanto riguarda la leadership, che è l'altra cosa che naturalmente in modo piuttosto ovvio gli elettori vogliono sapere, insieme al programma, che ovviamente è importantissimo, ma gli elettori vogliono anche sapere chi è il leader, chi sarà il presidente del Consiglio se vincerete le elezioni. Lì a che punto siamo?
Guardi, per chiarezza, come sono stato chiaro adesso, le dico con molta nettezza, noi di AVS non condividiamo lo strumento delle primarie, ma certamente il tema della leadership sarà un tema che dovrà essere affrontato, ma certamente dopo la costruzione del programma e dopo la definizione di questa cosiddetta quarta gamba, insieme decideremo quale sarà il metodo migliore per individuare la leadership. Un accordo politico, le primarie? Ecco, noi non abbiamo...
A lei non piacciono le primarie?
No, assolutamente, perché le ritengo assolutamente divisive e non ci farebbero bene. E quindi da questo punto di vista preferiamo proprio insistere molto sugli elementi programmatici, rafforzare gli elementi programmatici. Noi dobbiamo dire agli italiani qual è la nostra visione. Dopo questi anni di destra al governo che ha determinato un attacco feroce a diritti civili, sociali, economici, ambientali, oggi dobbiamo dire cosa vogliamo fare dell'Italia. Questo è un dovere, dopodiché il tema della leadership certamente lo dovremo affrontare, non è ombra di dubbio, ma preferiremo un accordo politico, come oggi del resto la nostra Costituzione prevede, essendo una democrazia parlamentare e una prerogativa del Capo dello Stato.
Grazie Angelo Bonelli per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Angelo Bonelli, AVS, insieme con Nicola Fratoianni, uno dei protagonisti, diciamo, dei commensali a quella tavola che ha lanciato questa iniziativa politica, insomma, che sta smuovendo le acque, sta lanciando appunto questi due appuntamenti per il mese di luglio.
Torniamo.
Vediamo se c'è ancora che Trump che parla.
Sì. Nessuno investirà più nel dollaro. Se
una lunghissima conferenza stampa, discorso per il momento di domande non mi pare ce ne siano state.
Ho detto Scott, se manteniamo i loro soldi, che
Scott
cosa
è il ministro dell'economia. Scott Bessent.
Molte persone di molte nazioni con cui non siamo d'accordo e sapete che il dollaro è diventato molto forte, loro non vogliono avere un conflitto con qualcuno e poi avere gli Stati Uniti che prendono i loro soldi, quindi così non ci sarebbe un sistema. Un uomo saggio una volta nel gennaio 2020 ha detto l'Iran non voleva una guerra, ma non ha mai perso un negoziato. Un uomo saggio. Chi l'ha detto? Donald Trump. Ah, pensavo che l'avresti detto. Come torna negli Stati Uniti e convince un pubblico scettico? Che
ecco, sì, questa è una domanda sul pubblico scettico degli Stati Uniti.
Beh, hanno perso militarmente. È molto dura per loro. Io so, a prescindere, se potessi andare avanti per altre 2, 3, 4 settimane, tutti mi direbbero ci ha messo troppo tempo. Se loro agitassero la bandiera bianca, sventolassero la bandiera bianca e dicessero sia lodato Allah, Trump è il presidente migliore, ci arrendiamo, la fine è arrivata, la guerra è finita. Il New York Times, il CNN e qualcun altro direbbero l'Iran ha vinto. E hanno praticamente fatto questo.
Donald Trump che parla alla fine del G7, conferenza stampa e via. Ricordiamo che poi stasera è stato invitato dal presidente francese Macron a una sontuosa serata alla Reggia di Versailles, niente meno.
Che la stampa sia giusta, che sia equa. Molti di voi hanno perso credibilità.
Attacca la stampa in questo momento, lo sentite?
Il 93% della stampa contro di me. che scriveva male su di me. L'unico motivo per cui è successo è perché...
In questo momento le ultime ore delle TV riportano una delle frasi chiave di questo intervento, di questa conferenza stampa di Trump, e cioè avremmo potuto continuare a bombardare, ma in quel caso lo stretto di Hormuz non avrebbe riaperto.
Anche CBS è terribile, la CNN naturalmente.
Come dire che appunto c'è questa facoltà ora, no, nelle mani del regime di Teheran.
Del mondo. Certo, tutto il mondo magari ne parlava bene, ma a prescindere da quello che facevo, loro parlavano sempre male.
Bene, lasciamo Trump, lo ritroveremo però insieme ai nostri ospiti questa sera alle 20, all'orizzonte delle 20 per l'appunto. Questo sarà il nostro argomento. Siete all'ascolto di Radio Popolare, le 18:47. Tra pochissimo mi raggiungerà in studio Chiara Manetti con le notizie da Milano e dalla Lombardia. Intanto Salvini fa sapere di essere irritato con Trenitalia per i disservizi di oggi. Eh sì, in effetti oggi è andata in tilt praticamente l'alta velocità, c'è stato un guasto sulla linea Milano-Bologna, c'è stata veramente una situazione complicata per molte persone che erano in viaggio, ci sono state cancellazioni di treni, ritardi lunghissimi fino a 4 ore, due treni, così viene segnalato da chi era a bordo, che sono rimasti fermi, bloccati senza l'aria condizionata, quindi insomma una situazione di grosso disagio. A quanto pare si è trattato di un, appunto, di un guasto, di un problema sulla linea elettrica dei binari dell'alta velocità. Non ne sappiamo molto di più per il momento, se non appunto che tutti i problemi che si sono verificati si sono poi ripercossi sulle spalle di coloro che erano in viaggio. Ora arriva appunto l'irritazione di Salvini, vediamo se troverà qualche spiegazione, diciamo, da fornire a chi si è trovato appunto con il treno cancellato, con 4 ore di ritardo o senza aria condizionata a 35 e passa gradi. Chiara Manetti mi ha raggiunto in studio, ciao Chiara.
Ciao Alessandro e buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora, sono le 18:50, è il momento di vedere così in questa carrellata, in questa lungo piano sequenza sulle notizie del giorno, che cosa abbiamo individuato, diciamo, nel notiziario di Metro Regione come notizia di giornata.
Allora, oggi torniamo a parlare della ZTL di Isola all'interno del municipio 9 di Milano, questa zona a traffico limitato che prevede il divieto di accesso e circolazione dei veicoli dalle 19:30 alle 6 del mattino, tutti i giorni della settimana, con alcune deroghe per alcune categorie autorizzate. Questa misura è stata testata per 2 mesi dal 20 aprile con appunto questa fase iniziale di pre-test, pre-esercizio in cui non venivano, diciamo, cioè non c'erano delle sanzioni, quindi si poteva entrare, però sapendo che poi tra qualche giorno dovrebbe essere attivata questa ZTL, che quindi da allora ci saranno le sanzioni.
Quindi, come dire, prendete un po' le misure, fatevi l'occhio, perché
abituatevi. E infatti questo tema, dato che tra pochi giorni appunto scade questa sperimentazione, è stato al centro di una commissione comunale che si è tenuta oggi, che ho seguito, durante la quale sono stati presentati i primi dati e sono emerse anche alcune richieste da parte di magari residenti o commercianti o consiglieri comunali per valutare delle modifiche. E questa sera ne parliamo con l'assessora alla mobilità del Comune di Milano, Arianna Censi. Buonasera.
Buonasera.
È in collegamento con noi. Buonasera assessora Censi.
Allora, assessora, io le chiedo prima di tutto che cosa ci dicono questi primi dati sulla ZTL Isola.
Allora, intanto non sono particolarmente differenti da quello che ci aspettavamo. Ovviamente le persone sapevano che non sarebbero state sanzionate, per cui la diminuzione del numero di auto in entrata e in transito è stata solo del 13%, ma questo perché le persone sono, come dire, conoscono. Interessante è sapere che la più parte non sono residenti. Quando dico la più parte vuol dire il 90% non è residente, di quelli che entrano naturalmente tra le 19:30, dopo le 19:30. E quindi questo conferma che le macchine che attraversano i varchi della ZTL Isola per lo più sono macchine di non residenti. Le tipologie di macchine sono interessanti, nel senso che sempre più migliora la qualità dal punto di vista della diminuzione degli elementi inquinanti delle macchine che circolano in città, e questo è un altro elemento che ci aiuta. E direi che per lo più è questa la lettura che noi abbiamo fatto. Non ci sono, ci sono naturalmente picchi dalle 19:30 alle 21 in questo momento, pochissimi nelle altre ore. Noi abbiamo visto chi si muove nelle primissime ore del mattino tra coloro che devono attivare gli esercizi, piuttosto che portare il materiale, piuttosto che togliere, fare dei servizi alle case, ai residenti. Quindi complessivamente è un quadro che ci aspettavamo così. Adesso dobbiamo passare alla fase 2, cioè dire benissimo, abbiamo sperimentato, non ci sono, naturalmente abbiamo avuto moltissime richieste di chiarimenti a cui abbiamo risposto.
Avete avuto anche proteste?
No, no.
Non ci sono state lamentele, diciamo, è stata ben accettata.
Comitato forse.
Un comitato, sì. Perché l'altro, quello promotore che era presente oggi alla commissione, non ha, anzi ha espresso un parere, diciamo, positivo. Poi è chiaro che le persone di fronte a una cosa così hanno sempre bisogno di avere risposte, cioè è molto meglio fare una domanda, diciamo, che ha una risposta, piuttosto che tenersi il dubbio di non avere, di non sapere cosa fare. Quindi abbiamo risposto a tutte le domande, per lo più in maniera positiva, cioè l'affermazione di un problema, di una paura veniva sedata, altre invece non erano state prese in considerazione, le abbiamo prese in considerazione, come ho detto oggi durante la commissione, per infatti, esempio le richieste delle persone,
prego. Infatti parlavo appunto di quello che è emerso un po' rispetto alle richieste. Mi viene in mente per esempio la richiesta principalmente di Confcommercio di posticipare l'apertura, l'avvio di questa ZTL alle 22.
Sì, questo gli abbiamo detto di no con molta chiarezza e con diciamo che far partire una ZTL che ha l'obiettivo di migliorare la vita dei residenti e di riservare degli spazi per i residenti
è tardi, le 22.
Parte alle 10, certo. È praticamente inutile, meglio non farla che risparmiamo tempo, fatica e denaro. Quindi l'ho detto con la solita grazia che mi contraddistingue, ma questa è una richiesta, come dire, esiziale della che rende inutile. Invece su altre richieste, tipo il presidio su via Borsieri, la possibilità di poter fare carico e scarico alle attività che svolgono, diciamo, svolgono la loro attività in orari non canonici, per esempio Blue Note, piuttosto che altri luoghi, tutte questioni che abbiamo preso in considerazione e che riteniamo debbano ottenere una risposta positiva.
Ecco, senta, lei prima parlava di questa fase 2. Quando è che inizia questa fase 2?
Beh, alla fine del preesercizio entra in vigore la ZTL, cioè la ZTL è già in vigore, solo si è per 2 mesi testato il preesercizio, cioè testata l'efficienza delle macchine che rilevano, perché possono esserci degli errori, insomma dobbiamo fare, finito questo momento di sperimentazione che credo sia 19-20, parte la ZTL a tutti gli effetti, non sarà sanzionata ancora in questa fase dalle telecamere che devono essere testate definitivamente, cioè alla fine del preesercizio viene fatto il test quindicinale che definisce la loro funzionalità, ma la ZTL è in vigore, per cui se una persona che non ha il diritto di entrare nella ZTL isola entra ed è fermata da una pattuglia della polizia locale, può e deve essere sanzionata.
Ok, quindi diciamo per adesso ancora nessuna sanzione in vista
elettronica, esatto. Ma sanzioni dal momento in cui entra in parte ufficialmente, che ripeto è alla fine del preesercizio, poi daremo naturalmente l'informazione ai cittadini, ma è in vigore la ZTL. Quindi se una persona viene fermata o parcheggia la sua macchina dove non può parcheggiarla, non potendo entrare nella ZTL isola, è sanzionabile. Anzi, deve essere sanzionata.
Ok, e quindi insomma questa ZTL partirà così com'è. Grazie,
e
allora.
Poi la vedremo, ecco, diciamo che la grande scommessa, che poi è il compito della pubblica.
Le chiedo di stare solo in 30 secondi perché dobbiamo passare la linea.
È quella di mettere insieme le esigenze dei cittadini, le esigenze della città, dei commercianti e di coloro che fruiscono di questi luoghi.
Perfetto, grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie, bene. Grazie ad Arianna Censi, grazie all'assessora Censi, grazie anche a te Chiara.
Grazie Alessandro, buona serata.
Allora, 18:58 minuti, adesso la linea, mentre Trump sta ancora parlando in questa fluviale conferenza stampa, la linea va a Esteri, poi c'è il giornale radio di Popolar Network, poi le notizie di Metro Regione, noi ci risentiamo alle 20 con l'Orizzonte ancora insieme. A più tardi.